La volpe di David Herbert Lawrence. Lettura di Mela Boev. Continua da pagina 57. La voce di Benford diceva: «No, io proprio non ci reggerei, sarei morta. Ciò che del resto è proprio quello che egli desidera, naturalmente. Oh, gli piacerebbe di vedermi al cimitero. No, Nelly, se tu dovessi arrivare fino a sposarlo, non potresti continuare a restare più qui, perché io non potrei vivere nella stessa casa con lui. Il solo odore dei suoi vestiti mi dà alla testa e la sua faccia rossa mi fa nausea. Non posso inghiottire un boccone quando egli è a tavola. Che sciocca sono stata a permettergli di fermarsi qui. Non si dovrebbe mai cercare di fare una buona azione. Vi torna sempre sul capo come un boomerang».
«Ha soltanto da stare qui 2 giorni appena», disse March.
«Grazie al cielo! E quando se ne sarà andato, non tornerà mai più in questa casa. Sto così male finché egli è qui. E so di certo che la sola cosa che lo interessa è quello che potrà trarre da te. Questo egli vuole. Non è che è un buon a nulla, che non ha voglia di lavorare, che pensa solo a vivere alle nostre spalle. Oh, non certo alle mie, però. Se tu sei tanto sciocca, è affar tuo. La signora Burgess, che l'ha conosciuto quando stava qui, diceva che il vecchio non poteva mai ottenere da lui un lavoro continuato. Era sempre in giro col fucile, come fa ora. Oh, come lo odio! Tu non sai quello che stai per fare, Nelly, non lo immagini neppure. Se tu lo sposi, vedrai, si farà gioco di te. Poi se ne andrà, ti abbandonerà. Io lo so che farà così, se non gli riuscirà di portarci via Bailey Farm. E finché sarò viva io, ti giuro che non ci riuscirà. Finché vivrò, egli non metterà più piede qui. So ben io cosa succederebbe. Si metterebbe in mente di essere lui il padrone di tutte e due, come già pensa di essere padrone di te.
Ma non lo è.
Ad ogni modo crede di esserlo. E questo è ciò che vuole. Venir qui e farla da padrone. Ma pensa, March, è proprio per questo che noi abbiamo preso insieme questo sito? Per essere sottomesse e tiranneggiate da un odioso ragazzaccio dal viso rosso, da un brutto bifolco come lui? Oh, l'abbiamo proprio fatta bella per mettergli di restare qui. Non avremmo mai dovuto abbassarci così e pensare che io ho lottato. Ho lottato tanto con la gente di qui per non lasciarmi abbassare al loro livello. No, egli non verrà a stare qui. E poi, vedi, se non potrà avere questa fattoria, se ne scapperà ancora al Canada o altrove, come se non ti avesse mai conosciuta. E qui tu sarai assolutamente rovinata e sarai lo zimbello della gente. Oh, lo so, non avrò mai più l'anima in pace io.
Gli diremo di non venirci più qui. Gli diremo così, disse March.
Oh, non ti preoccupare, glielo dirò io. E anche dell'altro gli dirò prima che se ne vada. Non farà a modo suo, fino a tanto che io vivrò, avrò la forza di dire le mie ragioni. Oh, Nelly, se tu cedi, egli ti disprezzerà da quel bestione che è. Vedi, anziché fidarmi di lui, vorrei piuttosto fidarmi di un gatto. È certo che ha delle cattive intenzioni e vuole sempre comandare. È egoista fino all'osso e freddo come il ghiaccio. Tutto quello che desidera è di abusare di te. Quando non gli servirai più, allora bella fine farai.
Non lo credo poi tanto cattivo, disse March.
No, perché ha condotto bene il suo gioco, ma te ne accorgerai conoscendolo meglio. Oh, Nelly, non ci posso neanche pensare.
No, cara Jill, nessun male ti verrà.
Nessun male? Non avrò più un momento di pace finché vivrò, né un momento di felicità. No, no, Nelly.
E Benford cominciò a piangere desolatamente. Dal di fuori il ragazzo poteva udire il suono soffocato dei singhiozzi della donna e March che la confortava con la sua voce tenera e sommessa. Con che meravigliosa gentilezza e tenerezza ella confortava la compagna. I suoi occhi erano così sbarrati e tondi che parevano accogliere la notte intera, e le orecchie pareva gli volessero schizzar via dal capo. Era tutto gelato. Ritornò a letto, ma sentiva come staccarsi il sommo della testa. Non poteva star fermo. Si alzò, si vestì quietamente e ancora una volta uscì sul pianerottolo. Le donne tacevano. Discese le scale senza far rumore ed entrò in cucina. Là infilò i suoi scarponi, indossò il mantello e prese il fucile. Non voleva allontanarsi dalla fattoria. Più adagio possibile, aprì la porta e uscì nella notte gelida di dicembre. L'aria era calma, le stelle brillavano. Sembrava di udire i pini rabbrividire nel cielo. Si allontanò furtivamente lungo uno steccato, cercando qualcosa da uccidere, ma subito pensò che non doveva sparare per non spaventare le donne. Così errò intorno agli arbusti di spruneggio e attraversò un boschetto di vecchi agrifogli, avviandosi verso il bosco. Giunto là, saltò la siepe, aguzzando nella tenebra i suoi occhi dilatati, che pareva diventassero neri e fosforescenti come quelli di un gatto. Una civetta mandava il suo ululo lugubre e cadenzato intorno ad una grande quercia. Egli avanzò, guardingo col fucile, ascoltando intensamente. Giunto sotto alle querce al margine del bosco, udì i cani della vicina casa sul colle abbaiare impetuosamente e i cani delle fattorie intorno, risvegliati, rispondere con i loro abbai. Ed un tratto ebbe l'impressione di un'Inghilterra piccola e stretta. Il paesaggio s'era rinserrato perfin nelle tenebre e c'eran troppi cani nella notte che facevano gran clamore, come una barriera di voci che suddividesse il paesaggio in tanti frammenti, allo stesso modo delle siepi inglesi. Allora capì che la volpe era perduta, poiché doveva essere la volpe a suscitare quel diavolio. Ad ogni modo, perché non appostarla? Senza dubbio, essa verrebbe giù ad annusare da quella parte. Il giovane discese fin dove era la fattoria, accucciata sotto a un boschetto di pini, e si accoccolò là, in un canto della lunga tettoia, nella tenebra nera. Sapeva che la volpe stava per arrivare, e quella doveva essere l'ultima delle volpi di quella vecchia Inghilterra abbaiante e urlante, zeppa di innumerevoli casette. Rimase là, a lungo, seduto, con lo sguardo immobile, fisso sul cancello aperto dove un po' di luce pareva piovere giù dalle stelle o forse anche dall'orizzonte. Stava seduto su un ceppo, in un angolo buio, col fucile tra le gambe. I pini scricchiolavano. D'un tratto, una gallina cadde dal poggiatoio nel fienile, stridendo e chioccolando, e questo lo fece sussultare. Poi si alzò e scrutò intensamente l'oscurità, credendo fosse un topo, ma egli sentì che non era. Si mise ancora a sedere, col fucile sulle ginocchia, le mani in tasca per tenerle al caldo e gli occhi fissi sul fioco chiarore del cancello aperto. Gli sembrava di aspirare dall'aria fredda l'odore forte, nauseante del pollame vivo, ma ecco, un'ombra che scivolava lungo il cancello. Concentrò tutta la sua vista in un punto e vide la volpe che veniva innanzi strisciando attraverso il cancello. Si trascinava sul ventre come un serpente. Egli sorrise fra sé e imbracciò il fucile. Sapeva bene cosa sarebbe avvenuto adesso. Sapeva che la volpe, giunta presso la porta del pollaio, si sarebbe messa ad annusare. Sapeva che si sarebbe fermata lì un momento a fiutare i polli e poi avrebbe ripreso a gironzolare intorno al fienile in cerca di un passaggio. La porta del pollaio era al sommo di un leggero pendio. Lieve come un'ombra, la volpe strisciò su di esso, poi si accucciò col muso contro le tavole. Ecco che nel medesimo istante un tremendo sparo schioccò riecheggiando tra le vecchie costruzioni come se l'intera notte avesse ruinato. Ma il ragazzo faceva buona guardia e subito scorse il ventre bianco della volpe mentre la bestia si dibatteva negli spasimi dell'agonia. Allora le si accostò. Regnava dappertutto una grande commozione. Le galline crocidavano e urlavano, le anatre s'erano messe a gracchiare, il cavallo scalpitava selvaggiamente. Ma la volpe giaceva là, sul suo fianco, percorsa dagli ultimi tremiti dell'agonia. Henry si chinò sopra di lei e fiutò il suo odore ferino. Si udì una finestra che si apriva in alto e poi la voce di March che chiamava «Chi è là?» «Sono io», disse Henry. «Ho ucciso la volpe». «Signore, ci avete fatto una paura da morire!» «Davvero? Mi spiace proprio. Ma come mai vi siete alzato?» «La sentivo in giro».
«E l'avete proprio uccisa?»
«Sì, è qui». E il giovane in piedi nel cortile sollevava in alto la bestia ancora calda. «Non potete vederla, non è vero?» E tolta di tasca una torcia elettrica ne diresse la luce sulla bestia che teneva per la coda. March vide, in mezzo al buio, il pelame rossastro, il ventre chiaro e la macchia bianca sotto il muso appuntito e le zampe che spenzolavano in modo bizzarro. Non seppe che dire. «È magnifica», fece Henry. «Sarà una splendida pelliccia per voi». «Non sarò io che porterò una pelliccia di volpe», replicò lei. «Oh», fece lui e spense la luce. «Adesso mi par ora che rientriate in casa e torniate a letto».
«Probabilmente lo farò. Che ore sono?»
«Che ore sono, Jill?»
Era la 1:15. Quella notte Benford ebbe un altro sogno. Sognò che Benford era morta e che lei, March, piangeva da scoppiarle il cuore. Le toccava di comporre Benford nella bara, e la bara era la rustica cassa nella quale si teneva la legna minuta di cucina, vicino al camino. Questa era la bara e non ve n'era altre. E March era disperata e cercava intorno qualcosa per foderare la cassa, per renderla più soffice, qualcosa per coprire la sua povera cara morta. Poiché non voleva stenderla semplicemente là dentro a quell'orribile cassa di legno con la sua bianca e sottile camicia da notte. E così ella cercava, prendeva una cosa e poi un'altra che buttava via nella sua disperazione di sogno. E tutto quello che riuscì a trovare fu una pelle di volpe. Ma sapeva che anche questa non era adatta, che ci voleva qualcos'altro, ma era tutto quello che poteva scovare. Allora pigliava la coda della volpe e ci appoggiava su la testa della cara Jill, e con il resto della pelle ne ricopriva il cadavere in modo che sembrava formare su di lei una coperta rossa, una coperta di fuoco, e March piangeva, e si svegliò con la faccia tutta in lacrime. La prima cosa che tutte e due fecero al mattino dopo fu di andare a vedere la volpe. Henry l'aveva appesa per le zampe anteriori sotto la tettoia, con la povera coda che ricascava all'ingiù. Era un bel maschio giovine, con un fitto, magnifico mantello invernale, di un delizioso colore rosso dorato, che si faceva grigio per passare al bianco sul ventre, una lunga e grossa coda che finiva nel nero e nel grigio, con un tocco di candore sulla punta. «Povera bestia!» esclamò Benford. «Se non fosse stata così ladra, si sentirebbe pietà per lei». March non disse nulla, ma se ne stava là, poggiata su un fianco con una gamba rilassata, il viso bianco e i grandi occhi neri intenti sulla bestia morta, appesa a testa in giù. Oh, quel ventre bianco e soffice come neve! Passò mollemente la sua mano sul corpo della volpe, dall'alto in basso. E quella splendida coda nero lucente, ispida, piena e stupenda. Passò la mano anche su questa e rabbrividì. Ripetutamente accarezzò con le dita la spessa pelliccia della bella coda e l'accarezzò lentamente con la mano. Il magnifico, rigoglioso splendore di quella coda. E la bestia era morta. Strinse le labbra e i suoi occhi si fecero scuri e deserti. Poi prese in mano la testa. Harry le si avvicinò lemme lemme e allora Benford se ne andò via con mossa significativa. March stava lì, trasognata, tenendo in mano la testa della volpe. Ammirava, stupita, quel muso lungo e fine che per qualche ragione le rammentava un cucchiaio o una spatola. Sentiva di non poterla capire. Quella bestia le riusciva strana, incomprensibile, al di là del suo intendimento. Aveva dei magnifici baffi, argentei, simili a filamenti di ghiaccio, e le orecchie appuntite e villose al di dentro. Ma quel naso lungo e sottile che aveva e al di sotto la meravigliosa bianchezza dei denti erano fatti per avventarsi a mordere profondamente nella preda viva, per mordere il suo sangue. «Magnifico, non è vero?» disse Harry vicino a lei. «Oh sì, una bella e grossa volpe. Chissà quante galline avrà rubato», rispose March. «Un bel numero. Credete che sia la stessa che avete visto quest'estate?» «Molto probabilmente». Egli osservava la donna, ma non riusciva a capirla. Per un lato gli sembrava timida e virginale, per l'altro fredda, positiva, megera. Ciò che essa diceva sembrava così diverso dallo sguardo dei suoi grandi occhi neri e strani. «Avete l'intenzione di levarle la pelle?» domandò. «Sì, quando avrò fatto colazione. E avrò trovato un asse per inchiodarvela». «In fede mia, manda un odore. Poh, ce ne vorrà del bel lavarsi le mani per farlo andare via. Chissà perché sono stata così sciocca da toccarla». E guardava la mano che aveva passato sul ventre e sulla coda e si era lievemente striata di sangue, sfiorando un punto scuro della pelliccia. «Avete visto i polli come si spaventano quando avvertono il suo arrivo?» disse egli. «Sì, è vero. State attenta a non prendere qualche pulce». «Oh, le pulci», fece lei con indifferenza. Più tardi, nella giornata, essa vide la pelle della volpe inchiodata su un asse, come crocifissa. Questo le diede un senso di malessere. Il ragazzo era adirato. Andava e veniva con la bocca chiusa, come uno che avesse inghiottito parte del suo mento. Ma era cortese e affabile. Non disse nulla del suo progetto e non parlò con March. Quella sera erano radunati tutti e tre nella sala da pranzo. Benford non poteva più vederlo nel salottino. Ardeva sul fuoco un gran ceppo e tutti erano occupati. Benford aveva lettere da scrivere, March cuciva una veste e Harry attendeva qualche riparazione. Bedford lasciava ogni tanto di scrivere per guardarsi un po' attorno e riposare gli occhi. Il giovane aveva la testa china, il viso curvo sul lavoro. «Vediamo», disse Bedford, «con qual treno partirete?» Egli la fissò. «Con quello del mattino». «Quale? Quello delle 8:10? Oppure quello delle 11:20?»
«Quello delle 11:20, credo».
«Dopodomani?» disse Bedford.
«Sì, dopodomani».
Mormorò Bedford e riprese a scrivere. Ma mentre passava la lingua sull'orlo della busta, domandò: «E che progetti avete fatto per l'avvenire, se non sono troppo curiosa?»
«Progetti?» egli rispose col viso incolerito.
«Sì, per voi e per Nelly. Avete sempre quell'idea? A quando il matrimonio?» soggiunse in tono beffardo.
«Oh», replicò egli, «non so».
«Come non sapete?» disse Bedford. «Volete andarvene venerdì e lasciare le cose così, in sospeso?»
«Perché no? Possiamo sempre scriverci».
«Naturalmente, ma io desideravo saperlo per via della fattoria. Se Nelly si marita così presto, dovrò pure cercarmi un altro socio. Non potrebbe rimanere qui anche da maritata?» disse egli, e intuì ciò che ella stava per dire.
«Oh», fece Bedford, «questa casa non è per gente maritata. Intanto non c'è abbastanza lavoro per occupare un uomo, e poi non c'è guadagno.
È proprio inutile, sposandovi, che facciate conto di rimanere qui. Assolutamente».
«Oh, per conto mio, non ci penso affatto».
«È precisamente quello che volevo dire.
E quanto a Nelly, quanto tempo resterà qui ancora?»
I due antagonisti si guardarono in faccia.
«Questo non posso dirlo», rispose lui.
«Via, andiamo», esclamò lei con impazienza.
«Bisogna ben sapere quello che si vuol fare quando si domanda a una donna in matrimonio, a meno che non sia tutta una fandonia».
«Perché una fandonia?»
«Ritornerò al Canada».
«E volete portare Nelly con voi?»
«Certamente».
«Hai sentito, Nelly?»
Marge, che sino allora era stata china sul suo lavoro, alzò gli occhi. Aveva il viso coperto di rossore e negli occhi e sulle labbra contratte un riso bizzarro e sardonico.
«È la prima volta che sento che devo andare al Canada», disse Marge.
«Una volta o l'altra doveva ben essere la prima», disse il ragazzo. «Non vi pare?»
«Sì, forse»,
ammise ella con indifferenza e riprese a cucire.
«Sei ben pronta per andare al Canada, non è vero, Nelly?» domandò Bedford.
Marge alzò gli occhi di nuovo, lasciò cadere le spalle e abbandonò sulle ginocchia la mano che teneva l'ago.
«Dipende dal modo che ci andrò. Non credo che mi piacerebbe andarci pigiata a prua come la moglie di un soldato. Temo che mi ci abituerei difficilmente».
Il ragazzo la osservava intensamente. «Preferireste restare qui intanto che io andrò avanti?»
«Eh sì, se non c'è altro modo».
«È la cosa più saggia», disse Bedford. «Non prendere impegni. Rimani libera di partire o no quando egli sarà ritornato o ti avrà trovato un posto, Nelly. Altrimenti è una follia, una pura follia».
«Non credete», disse egli, «che sarebbe bene ci sposassimo prima della mia partenza? Poi viaggeremo insieme o separatamente, a seconda delle circostanze».
«È un'idea terribile», esclamò Bedford.
Ma il ragazzo guardava Marge.
«Cosa ne pensate, Marge?» domandò.
Ella si guardò attorno, vagamente.
«Oh, non so, vorrei pensarci su».
«Perché?» e lo fissò ridendo ed arrossendo lievemente. Direi che le ragioni sono tante, no? Egli la osservò ancora, in silenzio. Essa sembrava sfuggirgli. Si era alleata con Benford contro di lui. Aveva ripreso la sua aria sardonica e derideva freddamente tutto ciò che egli le diceva, tutto ciò che la vita le offriva. «Naturalmente», disse egli, «io non vi forzerò a cosa che non desiderate fare». «Ci mancherebbe altro», disse Benford con indignazione. Nell'andare a letto, Benford, piagnucolosa, disse a March: «Prendi su la mia bottiglia dell'acqua calda, per favore». «Ma sì», disse March, con quel fare scontroso che spesso aveva verso la sua cara ma indecisa Jill. Le due donne salirono di sopra, ma dopo un po' March gridò giù dall'alto: «Buonanotte, Henry. Io non tornerò giù. Volete badarci voi alla lampada e al fuoco?» Il giorno dopo Henry s'aggirava con la fronte rannuvolata e il cipiglio sulla sua giovine faccia di cucciolo. Era sempre sopra pensiero. Sì, desiderava che March lo sposasse e venisse al Canada con lui. Certo che essa lo avrebbe fatto, ma perché poi la volesse così non sapeva nemmeno lui? Era però certo che la voleva. Aveva posto il suo animo su di lei ed era pervaso da una furia di adolescente all'idea di essere contrastato. Contrastato. Questo lo metteva in un tale furore da non saper quel che facesse. Tuttavia si conteneva, pensando che le cose potessero ancora mutare. March poteva ancora tornare a lui? Lo poteva, era nel suo interesse. La situazione si fece più tesa sul far della sera. Henry e Benford si erano evitati tutta la giornata. In realtà Benford, essendo giorno di mercato, si era recata alla cittadina col treno delle 11:20. Ritornò poi con quello delle 14:25. All'arrivo Henry vide la sua figuretta smilza, chiusa in un mantello blu scuro con un berretto dello stesso colore, attraversare la prima prateria partendo dalla stazione. Egli se ne stava là in piedi, sotto un pero selvatico, coi piedi affondati nelle foglie morte. Osservava la piccola persona blu che avanzava sulla prateria già devastata dall'inverno, con le braccia ingombre di pacchi, tutta fragile, ma con quella sua aria diabolicamente risoluta che egli detestava tanto in lei. Egli era invisibile sotto al pero e attento ad ogni passo della donna, tanto che se ella avesse sentito gli sguardi di lui, le sarebbe sembrato avanzando di avere due catene di ferro alle caviglie. «Sei una piccola birba», mormorava fra sé, osservandola attraverso lo spazio. «Nient'altro che una piccola birba, e spero che mi ripagherai del male che mi hai fatto finora, e per nulla me la pagherai, oh piccola birba, me la pagherai se il desiderarlo serve a qualcosa, piccola birba che non sei altro». Ella si inerpicava dolcemente su per il pendio, ma se anche fosse per caso precipitata all'indietro, di passo in passo verso l'abisso senza fondo, egli non si sarebbe mosso neppure per alleviarla dei suoi pacchetti. Ma ecco March, che le corre incontro col suo lungo passo da camminatrice. March, coi suoi pantaloni corti e la breve casacca, ella vien giù dalla collina a grandi passi, spiccando di tanto in tanto una corsettina, tutta in grande affanno per venire ad aiutare la piccola Benford. E il giovine la guardava con la rabbia del cuore, La vedeva saltar via fossati e correre,
correre, quasi si trattasse di una casa incendiata.
Correre per raggiungere quella povera cosuccia scura che si arrampicava laggiù sul pendio. Infine Benford si arrestò ed aspettò che March la raggiungesse. Quando questa fu vicina, si prese in braccio tutti i suoi pacchetti all'infuori di un mazzo di crisantemi gialli.
E Benford rimase sola là, coi suoi crisantemi in braccio. «Sì, stai bene», egli mormorava nel crepuscolo. «Stai proprio bene col tuo mazzo di fiori. Oh, te li farò ingoiare per il tuo tè, se ti piacciono tanto, e te ne resterà anche per colazione. E fiori, non ti darò nient'altro che fiori». Egli continuava ad osservare le due donne che si avanzavano. Poteva udire le loro voci, quella di March, sempre alta di tono e un po' brontolona nella sua tenerezza, e l'altra, mormorante appena. Si vedeva che erano in perfetto accordo, ma egli non poté percepire ciò che dicevano, se non quando furono arrivate alla staccionata del prato di sotto che esse dovevano superare. Poi vide March che scavalcava virilmente la sbarra con le braccia ingombre di pacchetti e attraverso l'aria tranquilla distinse la voce nervosa di Benford. «Perché non vuoi che ti aiuti a portare i pacchi?» E c'era come un indugio nella sua voce bizzarramente piagnucolosa. Poi si udì la risposta di March, robusta e inquieta. «Oh, posso fare da sola. Non ti dare pensiero per me. Hai già tanto da fare a montar su». «Sì, tutto bene», disse Benford, nervosa. «Dici sempre non ti preoccupare e poi ti senti offesa se nessuno pensa a te». «Quando è che mi sento offesa?» «Sempre. Ti senti sempre offesa. E ora ti senti offesa perché io non voglio che quel ragazzo venga a vivere con noi nella fattoria». «Non mi sento affatto offesa di questo». «E invece so che lo sei. Quando se ne sarà andato, tu mi terrai il broncio, lo so».
«Davvero?» disse March.
«Lo vedremo».
«Sì, lo vedremo, purtroppo. Non posso comprendere come tu ti stimi così da poco. Non posso immaginare che tu ti avvilisca in questo modo».
«Non mi sono avvilita».
«E allora non so che cosa sia questo per te, di permettere ad un ragazzo come quello di diventare così impudente e sfrontato verso di te e metterti i piedi sul viso. Non so che cosa pensi di te e che rispetto tu credi che egli possa avere di te dopo. Parola d'onore, se lo sposi non vorrei essere nei tuoi panni».
«Naturalmente che non ci vorresti essere. I miei panni sono troppo grandi per te». «E nemmeno abbastanza eleganti», disse March con un sarcasmo che non attecchì. «Credevo che tu fossi più orgogliosa. Lo credevo proprio. Una donna deve tenersi sul suo, specie con un ragazzo come quello. È così impudente.
Anche la maniera con cui si è cacciato in casa nostra fin da principio».
«Ma siamo noi che gli abbiamo detto di restare», disse March. «Non prima che ci avesse quasi costretto a farlo. E poi è così galletto, così pieno di sé. Parola d'onore, mi dà sui nervi. Francamente non capisco come tu ti lasci calpestare così da lui».
«Io non mi lascio calpestare», rispose March. «Non temere, non mi lascio trattare così da nessuno e neanche da te, sai». La sua voce aveva un accento di tenerezza diffidente
e un certo fuoco.
«Sì, sono sempre io che alla fine la sconto. Si finisce sempre così», disse Benford amaramente.
Poi salirono in silenzio il ripido pendio erboso, fecero il ciglione e attraversarono gli scopetti di spruneggi. A pochi passi da loro, il ragazzo le seguiva nell'ombra, al di là della staccionata. Ad ora, attraverso l'alta siepe di biancospino, egli vedeva le due figurette scure che si inerpicavano su per la collina.
ma come pervenne alla cima del pendio, vide la fattoria, tutta nera nel crepuscolo, con un immenso vecchio pero sporgente dal vicino torrazzo e un piccolo chiarore giallo in un canto della finestra della cucina. Poi udì il serrare del chiavistello e vide la porta della cucina illuminarsi come le due ragazze entravano. E così esse furono in casa. Ah, così dunque. Era questo che pensavano di lui. Ma essendo un po' nella sua natura di star ad origliare, non fu affatto sorpreso di quanto aveva udito. Di ciò che la gente dicesse di lui se ne infischiava, ma era piuttosto sorpreso del modo con cui le donne si trattavano fra di loro. Detestava Benford con aspro rancore e si sentiva di nuovo attirato verso March. Attirato irresistibilmente verso di lei, sentì che c'era un segreto legame, un filo occulto fra lui e March, qualcosa di propriamente loro, che escludeva ogni altra persona e faceva sì che essi si possedessero in segreto. Egli sperò ancora che ella lo avrebbe sposato. Col sangue improvvisamente infiammato, sperò che ella avrebbe acconsentito a sposarlo, a Natale probabilmente, e Natale non era lontano. Voleva a qualunque costo trascinarla ad un matrimonio immediato, ad una rapida unione. Quanto al futuro, ci avrebbe pensato su. Quantunque egli sperava che anche per il futuro tutto sarebbe andato secondo i suoi piani. Chissà che quella sera ella non sarebbe rimasta un po' con lui dopo che Benford era a letto. Immaginava già di poterle toccare la sua dolce e lattea gola, quella sua strana faccia sgomenta, di poter guardare nel fondo dei suoi grandi occhi neri e paurosi, di porre le mani sopra il suo petto e di sentire i suoi teneri seni sotto la veste. A questo solo pensiero il cuore prese a martellargli forte. Sì, egli voleva toccare quei dolci seni di donna sotto la sua giacca. Ella portava sempre la bruna giacca di tela abbottonata, stretta fino al collo. Egli sembrava come un segreto pericoloso che quei dolci seni di donna dovessero starsene così serrati dentro quel rozzo abito da lavoro. Oltre che gli sembrava che essi fossero così rinchiusi tanto più dolci, teneri e adorabili di quelli di Benford sotto le bluse e le vesti leggere che ella indossava. La Benford doveva averli piccoli e di ferro. Ma March, sotto la sua rude e solida giacca da operaio, doveva avere dei seni dolci e bianchi, bianchi e invisibili. Così egli pensava, e il suo sangue ardeva. All'ora del tè si ebbe una sorpresa. Egli apparse sulla soglia della sala da pranzo, con la faccia vivida e rossa, gli occhi azzurri e scintillanti, con la testa protesa innanzi mentre entrava al suo modo consueto e si indugiava un po' sulla soglia a guardare dentro la stanza con uno sguardo trascrutatore e prudente. La sua faccia era straordinariamente simile ad una cosa vissuta all'aria aperta e portata nell'interno, come le bacche dell'agrifoglio. Per un momento egli considerò le due donne sedute alle estremità opposte della tavola. Oh, sorpresa! March portava una veste di crespo di seta verde opaco. Egli rimase a bocca aperta dallo stupore. Non sarebbe stato più sorpreso se d'un tratto a lei fossero spuntati i baffi. «Come?» disse. «Voi portate una veste?» Essa lo guardò
arrossendo profondamente e contraendo la bocca a un sorriso. «Naturalmente», rispose, «cos'altro vi pare che io dovrei portare, se non una veste?»
«Ma un costume da contadina, si capisce?»
«Oh», disse ella, «quello non è che per i mestieracci che bisogna fare qui».
«Non è dunque il vostro vestire abituale?»
«Non quando sto a casa». «Ma non cessò di arrossire mentre serviva il tè». Egli sedette al suo posto a tavola, senza poterle staccare gli occhi di dosso. La sua veste era semplicissima, di un verde azzurro, con delle cuciture d'oro intorno al collo e alle maniche che le giungevano fino ai gomiti. Una veste di un taglio semplice, la cui scollatura rotonda le scopriva la gola, morbida e bianca. Le braccia egli le conosceva, forti e muscolose, poiché l'aveva vista spesso con le maniche rimboccate ed ora la guardava da ogni parte. Bentford, all'estremità della tavola, non diceva una parola, ma cincischiava la sua sardina sul piatto. Egli, dimentico di sé medesimo, era tutto incantato a guardare March mentre mangiava a grossi bocconi il suo pane con la margarina, dimenticando perfino il tè. «Ebbene, nella mia vita non ho mai visto una trasformazione simile», mormorò a bocca aperta.
«Oh, signore!» esclamò March, facendosi anche più scarlatta. «Sembrerebbe che io sia una scimmia verde».
E si alzò con moto rapido per portare la teiera sul fuoco vicino al bollitore. E mentre ella si abbassava sul focolare, il ragazzo la guardava con gli occhi più vividi che mai. Attraverso il crespo, la sua forma di donna appariva così dolce e femminea, e quando ella fece qualche passo, egli vide le sue gambe muoversi dolcemente nella gonna corta. Portava calze di seta nere e scarpette di vernice, adorne di piccole fibbie d'oro. No, era un'altra, era qualcosa di affatto differente. Avendola sempre veduta insaccata nei suoi calzoni di panno rustico, larghi sui fianchi, abbottonati alle ginocchia e forti come un'armatura, con le fasce scure e gli scarponi, non gli era mai venuto in mente che ella potesse avere gambe e piedi di donna. Ne ebbe come una rivelazione. Quelle gambe erano ravvolte in una gonna lieve. Egli arrossì fino alla radice dei capelli, cacciò il naso nella tazza e beve il suo tè con un piccolo scruscio che faceva semplicemente rabbrividire Bentford. Ed un tratto, cosa strana, egli si sentì un uomo, non più un ragazzo. Si sentì un uomo, con tutto il peso di una responsabilità di uomo. Una calma e una gravità insolite gli pervasero l'anima. Egli si sentì un uomo pacato e un po' del peso di un destino di maschio era sopra di lui. La sua veste la rendeva dolce ed adorabile.
Gli venne il pensiero come di una responsabilità eterna.
«Oh! Per l'amor di Dio, diti almeno qualcosa!» esclamò Bentford con voce irata.
«Pare di essere a un funerale!»
Il giovane la guardò ed essa non poté sopportare il suo viso.
«Un funerale!» disse March con un sorriso obliquo.
«Ebbene, questo sorpassa il mio sogno!»
D'un tratto le era tornata in mente l'immagine di Bentford nella cassa della legna che le faceva da bara.
«Che?» disse Bentford. «Hai forse sognato di un matrimonio?»
«Qualcosa di simile», rispose March.
«Matrimonio di chi?» fece il ragazzo.
«Non ricordo», rispose March.
Fu timida e maldestra tutta tutta la sera, sebbene nella veste femminile i suoi gesti riuscissero più dolci del consueto. Si sentiva come spogliata, un po' esposta, quasi sconveniente. Parlarono a lungo della partenza di Harry per l'indomani e fecero i preparativi consueti, ma nessuno parlò di quanto gli stesse a cuore. Furono abbastanza tranquilli e buoni amici quella sera. Benford non aveva proprio nulla da dire. Nel suo interno si sentiva calma, quasi amabile. Alle 9 March portò il vassoio con l'eterno tè e un po' di carne fredda che Benford era riuscita a procurarsi.
Era l'ultima cena, quindi Benford
non voleva apparire scortese. Provava un'ombra di tenerezza per il giovine e sentiva di dover essere gentile con lui il più possibile. Egli, invece, avrebbe desiderato che essa si ritirasse. Generalmente era la prima ad andare a letto, ma quella sera ella restava lì, nella sua poltrona sotto la lampada, gettando ogni tanto un'occhiata al suo libro, poi fissando il fuoco. Regnava un profondo silenzio che Marge interruppe domandando in tono sommesso: «Che ore sono, Jill?» «Le 10:30», disse Benford guardandosi l'orologio. Poi non una sillaba. Il ragazzo levò lo sguardo dal libro che teneva sulle ginocchia e la sua larga faccia da gatto ebbe la solita espressione ostinata. «E se andassimo a letto?» disse Marge infine. «Quando vuoi», rispose Benford. «Va bene, vado a riempire la tua bottiglia». Detto, fatto. Quando la bottiglia d'acqua calda fu pronta, essa accese una candela e salì le scale. Benford rimase sulla sua sedia, con le orecchie tese. Marge ridiscese. «È pronto? Vieni?» «Sì, tra un momento», rispose Benford, ma il momento passò ed essa stava sempre seduta là sulla sedia sotto la lampada. Henry, con gli occhi vividi come quelli di un gatto, spiando lei sotto le sopracciglia e con la faccia che, sempre ostinata, pareva più larga, più tonda e più gattesca che mai, s'alzò in piedi per tentare il suo gioco.
«Andrò a vedere se riesco a scovare la femmina della volpe.
Chissà che non si aggiri qua attorno.
Volete venire anche voi, Nelly?»
«Io?» fece Marge, guardandolo con aria sorpresa e interrogativa.
«Ma sì, venite», egli disse. Era sorprendente come la sua voce poteva essere dolce, calda e carezzevole. Il suono appena di questa voce bastava a far bollire il sangue di Benford.
«Venite per un momento», egli replicò, guardando il viso levato e mal sicuro di lei. Essa si alzò in piedi, come attratta da quella faccia giovine e sana che la guardava dall'alto.
«Non vorrai mica uscire a quest'ora, Nelly», gridò Benford.
«Sì, per un momento solo», disse il ragazzo volgendosi verso di lei in tono asciutto. Marge guardava ora l'uno, ora l'altra, come confusa. Benford saltò in piedi per dar battaglia.
«Ma è ridicolo! Fa un freddo cane! Ti buscherai un malanno con quel vestitino leggero e quelle scarpette!
No, non farai una cosa simile!» Vi fu un momento di silenzio. Benford si drizzò come un galletto pronto a combattere, rivolta verso Marge e il ragazzo. «Non datevi pensiero», egli rispose. «Un momento sotto le stelle non può certo far male a nessuno. Prenderò la coperta del sofà in sala da pranzo. Venite, Nelly!» La sua voce era così piena di collera e di sdegno quando egli parlava con Benford. Era invece tanto tenera, fiera e autoritaria,
rivolta a Marge, che questa rispose:
«Sì, vengo».
e si avviò con lui verso la porta. Benford in piedi, in mezzo alla stanza, ruppe d'un tratto in un lungo lamento e in uno spasimo di singhiozzi. Si coprì il viso con le povere mani magre e alle sue esili spalle si scuotevano in un'agonia di pianto. March sull'uscio si voltò. «Jill!» Essa allora gridò con subita voce, come qualcuno che si desti. Parve che volesse accorrere verso la sua diletta, ma il ragazzo teneva con ferma mano il braccio di March, sicché essa non poteva muoversi. Non sapeva perché, ma non poteva muoversi. Era come in sogno, quando il cuore lotta e il corpo non può muoversi. «Non importa», disse il ragazzo dolcemente, «lasciatela piangere, lasciatela piangere. Prima o poi bisognerà pure che pianga. Le lagrime la solleveranno, le faranno bene». E attirava March dolcemente oltre la porta, ma l'ultimo sguardo di lei fu per la povera figuretta che stava là, in piedi in mezzo alla stanza, col viso coperto dalle mani e le esili spalle scosse da singhiozzi. Nella sala da pranzo egli raccolse la coperta e le disse «Riparatevi con questa». Essa obbedì e raggiunse la porta della cucina mentre egli la teneva stretta per il braccio con un piglio dolce e fermo, senza che ella se ne rendesse conto. Alla vista della notte indietreggiò. «Devo tornare da Jill», disse ella. «Lo devo. Oh sì, lo devo». Il suo tono sembrava deciso. Il ragazzo lasciò la presa ed ella si volse verso l'interno, ma egli la afferrò di nuovo e la trattenne. «Un minuto», egli disse. «Aspettate solo un minuto, anche se volete andare. Non subito». «Lasciatemi andare», gridò lei. «Il mio posto è accanto a Jill. La povera piccola piange da rompersi il cuore». «Sì», disse il giovine amaramente, «e anche il vostro, ed il mio pure». «Il vostro cuore», disse March. Egli la tratteneva sempre. «Non vale forse il suo?» egli disse. «Vi pare che non lo valga?»
«Il vostro cuore?»
essa domandò, ancora incredula.
«Sì, il mio. Il mio cuore. Credete che non lo abbia un cuore?»
E con gesto ardente prese la mano di lei e la premette contro il suo petto, a sinistra. «Ecco il mio cuore, se non ci credete». Meravigliata, ella stette a sentire. E allora le giunse il profondo, pesante, potente battito del cuore di lui.
Terribile,
come qualcosa dell'aldilà, qualcosa di terribile che dal di fuori le facesse dei segnali di avvertimento. E quei segnali la paralizzavano. Quei colpi si ripercotevano nella sua anima e la rendevano come impotente. Dimenticò Jill. Non poté più pensare a Jill.
Oh,
quei terribili segnali. Il giovine le cinse la vita con un braccio. «Venite con me», le disse dolcemente. «Venite, lasciate che ci diciamo quello che abbiamo da dirci».